Pastore Stefano, vieni. Ho chiesto a lui di fare una apertura per la tematica che abbiamo stasera.
Amen, alleluia, gloria a Dio. Crediamo in un Dio vivente, amen. Abbiamo pregato e sappiamo che la preghiera si conclude con le risposte, perché certamente avranno risposta davanti al trono di Dio. Un tema meraviglioso quello che stiamo trattando, sarà trattato ancora questa sera e domani: intimità con Dio. Penso che sia la chiave del successo, la chiave per vedere le nostre vite trasformate, la chiave per vedere le nostre vite rinnovate e soprattutto rialzate. E un passo della scrittura, voglio leggere alcuni versetti dal capitolo 55 di Isaia, tutti lo conosciamo: o voi tutti che siete assetati. Abbiamo sete e fame, è una prerogativa importante quando ci sediamo a tavola, per poter prendere quello che è stato preparato e ricevere quello che è stato già, come dire, ampiamente disposto e compiuto nel cielo. Voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate, però senza denaro, perché tutto è stato già pagato, e senza pagare vino e latte, ciò che è veramente di cui abbiamo bisogno. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche, per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio, è una prerogativa questa fondamentale, e venite a me. C'è un passo della scrittura ancora nel capitolo 4 di Apocalisse in cui una voce dice: sali più su, sali quassù, perché voglio parlarti e voglio rivelarti cose straordinarie. Ebbene, ancora, io credo che ancora in questo tempo il Signore ci stia chiamando a salire più su, a porgere il nostro orecchio, ma non soltanto il nostro orecchio. Poi dobbiamo muovere anche i nostri passi e dobbiamo muoverci nella direzione alla quale il Signore ci chiama, perché ci chiama a un cambiamento, ci chiama a una trasformazione, ci chiama a una relazione più intima con Lui. Senza una relazione forte con il Signore non ci può essere cambiamento, non ci può essere trasformazione, non ci può essere un'opera completa. Gloria a Dio per l'opera che il Signore ha fatto già nel nostro spirito, perché abbiamo creduto e siamo stati salvati, ma lo Spirito Santo non agisce direttamente sulla nostra anima, non agisce direttamente sul nostro corpo, passa attraverso la volontà. E quando noi siamo nella Sua presenza e ci lasciamo attrarre dalla bellezza, perché la fame di Lui, la fame di essere cambiati, la fame di essere, di assaporare chi Lui è, ma soprattutto di ricevere il suo cuore, di essere ispirati, di essere trasformati, cambiati, di voler avere lo stesso cuore, di ricevere lo stesso cuore, abbiamo bisogno di stare con Lui, abbiamo bisogno di stare con la Sua parola, abbiamo bisogno, come dire, di essere intimi con Lui. Possono esserci diversi livelli di intimità, ma il Signore ci chiama a un'intimità profonda, perché nella Sua presenza, in un'intimità profonda, noi siamo veramente trasformati. Il nostro corpo viene trasformato, la nostra anima viene influenzata, e per permettere allo Spirito Santo di agire sulle nostre azioni, sulla nostra volontà, abbiamo bisogno di stare con Lui in silenzio, magari senza dire nulla, ma permettere a Lui di operare, permettere alla Sua parola di rivelarci quelle verità di cui abbiamo bisogno, che vanno a nutrire e a saziare quel bisogno che abbiamo nello spirito, ma che nella nostra anima a volte non riusciamo a rendere concreto. E il salmista diceva che è meglio stare un giorno davanti alla soglia, luce della sua porta, piuttosto che stare mille anni altrove. Vogliamo avere fame della sua presenza, e questa sera quell'invito del Signore che dice sali quassù, vogliamo veramente ascoltare, perché vogliamo salire lassù, lassù dove Lui è tutto e dove Lui e la sua presenza regnano e operano trasformazione, cambiamento, e l'unzione sua opera nelle nostre vite. Ora vogliamo veramente, con tutto il cuore, Signore, Tu hai parlato, abbiamo potuto ministrare a Te, Signore, nella lode, e abbiamo gustato finora la Tua presenza. Ma ancora, Signore, in questa sera noi vogliamo ascoltare, vogliamo porgere il nostro orecchio, e consapevole, Signore, che noi vogliamo salire più su, non vogliamo rimanere dove siamo. Nessuno di noi, Signore, è arrivato, noi stiamo cercando Te, cerchiamo la Tua presenza e vogliamo dirti che abbiamo fame, Signore. Noi abbiamo sete di Te, abbiamo, Signore Gesù, appetito, e se non l'abbiamo e non abbiamo abbastanza, caro Spirito Santo, Ti preghiamo in questo momento che Tu possa soffiare su di noi, Signore, possa stimolare nel nostro spirito quella fame di Te, perché vogliamo essere saziati dalla Tua presenza. Spirito Santo, grazie per la potenza che manifesterai questa sera in mezzo a noi, una presenza Tua, Signore, che si manifesta vedendo la Tua mano all'opera, la Tua gloria manifestata in mezzo a noi. Grazie per la parola che manderai, Signore, questa sera, unta da Te, toccata da Te, nei cuori che hai preparato per riceverla, nel nome di Gesù. Amen, per la gloria di Dio.
Quanti padri abbiamo qui? Quanti genitori abbiamo qui? Tutti quelli che adesso hanno alzato la mano hanno dei figli. Se no non sarebbero padri o madri, e quindi genitori. Abbiamo pregato, adesso è qua. Prima che mi chiamano io risponderò, ha detto il Signore.
Ancora prima di pregare Gera l'aveva guardato.
Gloria a Dio.
C'è me. Guarisce con me.
Come genitori, anch'io ho tre figli, c'è un grande desiderio che tu hai nel cuore come genitore. Qual è? Che i tuoi figli possano combinare cose buone, ossia, detto meglio, che possano avere successo nella loro vita. Amen. E tutti i tentativi di genitori buoni vanno in questa direzione, fanno il meglio che possono affinché i loro figli raggiungano questo obiettivo, che possono avere successo nella loro vita. Se poi sono genitori che hanno un rapporto con Gesù, la prima cosa che un genitore credente ha nel cuore è che i propri figli abbiano successo nella fede. Amen. Per questo facciamo tutte le cose affinché i nostri figli possano guardare noi e imparare da noi di come si vive il rapporto con Gesù. Amen. Eh sì, perché quando non vai in chiesa una domenica perché è stanco, quelli vedono. Ma tu devi andare in chiesa. Sì, sì, ho imparato da te. Quello che noi viviamo è l'insegnamento più grande ai nostri figli. Parentesi chiusa. Efeso, la chiesa d'Efeso, aveva un padre spirituale che aveva al cuore il meglio per la sua chiesa, per la quale ha speso 3 anni interi della sua vita per generare, far nascere questa chiesa e per svilupparla, portarla a una maturità in Cristo Gesù. Poi a Roma In carcere questo padre spirituale scrive la sua lettera alla chiesa di Efeso, dove prega per questa chiesa. Che cosa prega? Sto facendo un riassunto di quello che abbiamo fatto finora. Lui prega affinché, Efesini 1,17, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. E aggiungo, ora sono 41 anni che io sono nella fede e ho questa piena convinzione, ancora non so a che piccola percentuale io sono nella mia conoscenza di Dio. E 41 anni di fede, un po' di esperienza, ne ho fatte. Però più guardo Dio, più sono alla presenza sua, nella gloria, più mi rendo conto di quanto è piccola la mia conoscenza, la mia esperienza di quello che Dio è. Quindi ho la piena convinzione che finché sono qui sulla terra, anche nell'ultimo momento, nell'ultimo respiro, io avrò ancora bisogno di conoscere meglio il mio Signore, il mio Dio, il mio Redentore, il mio Re. Amen? Questa consapevolezza ci aiuta a buttare fuori dalla nostra mente come spazzatura quei pensieri che il diavolo cerca di mettere dentro di te. Oh, ci ho sentito. Oh, questo brano della Bibbia l'ho già ascoltato. Oh, predica su questo. Vabbè, io lo faccio. Questa spazzatura che non può dare via. Più io vado avanti, l'ho detto l'altra sera, più leggo la Bibbia con un'attenzione nuova, fresca. E poi mi saltano come fuori dal testo biblico singole parole, dove io mi rendo conto questa parola significa qualcosa. Ha un significato perché è parola ispirata da Dio. Perché Dio con il suo spirito ha soffiato su una vita affinché questo testo fosse scritto. Amen. Perciò mi sottopongo a questa parola e studio questa parola con una passione, con una aspettativa sempre nuova. Dio, hai scritto questo passo affinché io imparassi qualcosa. Che cosa vuoi dirmi? Con questa attitudine vogliamo ascoltare anche stasera. Amen. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. E qual è verso di voi o noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa è la preghiera dell'Apostolo Paolo per la sua figlia spirituale, la chiesa di Efeso. Alcuni passaggi chiave, è buono che li sentiamo e risentiamo affinché diventino bagaglio nostro, nella nostra mente e poi nel nostro cuore. Quando la Bibbia parla di cuore, non parla dei nostri sentimenti, che quella è la parte minima di quello che Dio intende come cuore, sono i sintomi, ma quando la Bibbia parla di cuore, e in questo testo parla degli occhi del cuore, abbiamo detto che gli occhi del cuore che cosa sono? La prima cosa? Convinzioni. Quando la Bibbia dice custodisci il tuo cuore, in pratica dice custodisci, guarda bene quali sono le tue convinzioni. Questo è un occhio del nostro cuore. L'altro occhio è
decisioni,
perché in virtù delle convinzioni io prendo le decisioni nella mia vita quotidiana. Se quindi ho le convinzioni giuste, prendo le decisioni giuste, il mio cuore mi guiderà per la strada giusta. Perciò devo custodire il mio cuore più di ogni altra cosa. Amen? Abbiamo detto per conoscerlo pienamente c'è bisogno dell'opera dello Spirito Santo finché possa mettere su di noi sapienza. Che cos'era la sapienza? Chi si ricorda? Io acquisisco conoscenza dalla parola di Dio, anche e soprattutto quella predicata, anche quella letta da me nella mia meditazione quotidiana. Io acquisisco conoscenza, ma se questa conoscenza della verità non porta frutto nella mia vita, non diventa pratica, Gesù dice che io sono scemo, stupido, sciocco. Sto usando parole mie, ma Gesù più o meno l'ha detto così. Se non mettiamo in pratica la parola di Dio, non siamo saggi, siamo il contrario. E qui ci vuole l'intervento dello Spirito Santo affinché la nostra conoscenza possa diventare sapienza, dove io la parola scritta per sua influenza so applicarla nelle singole situazioni della mia vita quotidiana. Questa è sapienza. E per questo c'è bisogno dell'opera dello Spirito Santo, di queste cose abbiamo parlato in questi giorni, ripeto, lo dico per tutti noi, per ripetere, ruminare la parola ci aiuta a immagazzinare qui e poi soprattutto nel cuore affinché diventassero convinzioni. E se abbiamo le convinzioni giuste,
prendiamo le decisioni giuste.
Io credo, e questo lo ricevo in questo momento, che alcuni in mezzo a noi vivono ancora di convinzioni sbagliate. Quelle che sono le tue convinzioni, dove sono radicate? Noi siamo tutti figli del nostro tempo. La società intorno a noi ci influenza. La storia del cristianesimo ci insegna questo. E se la Bibbia dice che agli ultimi tempi le persone saranno egoisti, ribelli, amanti del divertimento, eccetera, io credo che queste cose ci influenzano anche a noi. Ho il diritto di stare bene. Cioè, ho il diritto di essere nel benessere. La mia vita deve essere comoda. Dove è scritto nella Bibbia? Fammelo vedere. Se io guardo la vita di Gesù, era comoda. Insomma. I discepoli, quei 12 privilegiati chiamati a stare vicino intorno a Gesù, che sono diventati protagonisti della prima chiesa. Avevano una vita comoda? Ah, lì nel carcere di Filippi, chi c'era? Paolo e
Sila.
Era comodo? Bloccato nei blocchi, con la schiena rigata di vergate, sanguinante, dolorante. Era comodo? Se la sono presa con Dio, perché hai permesso che questi vili pagani ci rigassero le schiene? Fulmini e lampi del cielo, consumali.
No.
Se conosci la Bibbia, sai che a mezzanotte hanno cominciato a cantare canti di adorazione e di lode al Signore. E poi hanno evangelizzato il carceriere che si è convertito, hanno anche preso cura delle loro ferite e hanno continuato l'opera del Signore. Quindi quello che era strumento nelle mani dello Stato di bloccarli là dentro in quella sofferenza era il primo beneficiario della potenza di Dio che si è manifestata quando questi due servi di Dio, nonostante la prova, si sono messi a adorare e lodare il loro Signore anche nel dolore, nella sofferenza. Tu che cosa fai quando non stai bene? Qui esce se tu hai intimità con Dio o meno. E con questo arriviamo a stasera. Perché la intimità con Dio produce qualcosa in noi. Produce in noi non solo una convinzione nuova, ma produce in noi tutta una serie di convinzioni nuove, basate sulla rivelazione della parola di Dio. Che cosa succede? Che le persone che ti conoscevano prima senza intimità con Dio cominciano a chiederti: ma che ti è successo? Sei cambiato? Non sei più lo stesso? Sei strano. Dai, andiamo a farci una santa. Una santa?
Ubriacata.
Ubriacata. E poi? Come non vieni? Hai visto quella femmina? Non mi interessa più. Che cosa è successo? Le convinzioni nuove, tutta una serie di convinzioni nuove, dovuto all'intimità nel rapporto con Gesù, ti portano a una nuova identità. Perché tu non sei più lo stesso. Quindi tu puoi misurare la tua intimità con Gesù con quello che è la tua identità, cioè chi tu sei. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate. Piena convinzione, io so, è così, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, non a quale sconfitta e miseria e melanconia e timidezza ci ha chiamati, perché lì Dio non ci ha chiamati a tutto questo, a quale ansia ci ha chiamati. No, Dio non ci chiama a queste cose, Dio ci chiama alla sua speranza, che è un'aspettativa di quello che è l'opera di Dio. Tu sei chiamata speranza, l'aspettativa di sperimentare la ricchezza della sua gloria. Vuoi capire qualcosa della gloria di Dio? Leggiti i capitoli 4 e 5 di Apocalisse, leggiti i capitoli di Ezechiele quando descrive la sua visione, anzi il suo rapimento nel cielo dove vede il trono di Dio, o anche in Isaia c'è un brano che spiega questo, e capisci che questi servi di Dio, abituati a parlare in pubblico, arrancano con le parole perché non sanno descrivere queste cose che hanno visto. La gloria di Dio è un'esperienza così forte, così straordinaria, che questi servi di Dio, ormai confermati nel mistero, non sanno esprimersi. Parlano di arcobaleno, parlano di smeraldo, di pietre preziose, di oro, di esseri indescrivibili con quattro facce. Quante facce hai tu? Al momento che guardi lo specchio, una. In una di queste descrizioni ci sono quattro facce. Ma chi sono questi? E tu cominci a capire la gloria di Dio, una cosa così extravagante, così straordinaria, così bella. E ora la preghiera dell'Apostolo Paolo è affinché noi possiamo, che siamo chiamati a questa aspettativa, di capire qual è la ricchezza, anzi non solo capire ma sapere questa ricchezza della gloria e di quella che è la eredità che ci è riservati, che ci aspetta, che è nostra. Dove? In mezzo ai santi, non quelli sui muri, sui dipinti, gli altri, quelli della Bibbia. Probabilmente di questo parleremo domani. Quindi Dio è amore, praticalo in una relazione intima con Lui e tu avrai amore da sprecare. Non sarai più sei pieno, così pieno di amore che sprizzi di amore. Altro che perché rabbiosa, vi ricordate? Perché Dio è amore, nell'intimità con Lui il suo amore passa su di noi, nell'adorazione, la sua luce, il suo splendore. Nell'adorazione ci esponiamo a questo, viene su di noi, ci cambia. Dio è il creatore che chiama all'esistenza le cose che non ci sono. Altro che lampada di Aladino. Perché quello che Dio fa sono cose ben fatte, vere, reali. E se io ho questo rapporto con Lui, quello che manca, l'abbiamo sentito l'altro giorno di questo personaggio storico del cristianesimo, George Müller, che le cose che mancavano per lui sono diventati momenti di gioia, sono già in aspettativa di come Dio risolverà il problema di questa cosa che manca. Vogliamo vedere come fa. Questa parola la sto vivendo anch'io rispetto alla Chiesa nostra, e so che anche la Chiesa di Rossano stanno aspettando per poter realizzare il loro luogo di culto, per creare spazio, per poter crescere, affinché nuove persone possano venire, una legge spirituale. Noi dobbiamo creare spazio e allora Dio ci manda le persone per riempire le sale. Manca questo. E poi io sono in aspettativa di come Dio risolverà questo suo problema. Non è il mio. Lui lui ha detto costruite. Poi è sua la chiesa. Le persone sono la chiesa e l'edificio serve alle persone. Quindi è affare suo. E lui risolverà questo problema. Amen? Qualcuno ha detto amen con convinzione. Qualcuno risolverà la difficoltà finanza per la costruzione delle nostre chiese. Amen?
Amen.
Ecco, no? Siamo più convinti.
No, siete convinti.
Dio è buono. Perciò la risposta alla cattiveria del mondo, alla quale anche noi siamo esposti, è la sua bontà. Non aspettate dal mondo che sia buono, è normale che tu sei esposto alla cattiveria in questo mondo, ma se tu hai un rapporto intimo con il tuo Signore, la sua bontà diventa tua al punto che quella cattiveria tu la capisci qua, ma non ti può graffiare qua. Amen? Dio vittorioso. Pessimismo è la gara di chi sta peggio. Non so, a Rossano ci avete pure sta gara che le persone si incontrano. Oh, io sto male, io sto peggio. No, io sto peggio di te. No, davvero, perché io ho anche quell'altra cosa, quindi sto peggio io. Cioè, fanno la gara di chi sta peggio. A Rossana c'è pure sta cosa?
I campionati regionali
addirittura. Dio è vittorioso. La mentalità della sconfitta, del stare male. Se io ho intimità con il mio Signore, questa mentalità non mi appartiene più. Amen. Dio è perfetto. Se hai un luogo dove, cioè, se a te fanno soffrire le cose imperfette, io sono un pochettino così, a me piacciono le cose ben fatte, sarà perché sono cresciuto in Svizzera, ma mica tutti sono così in Svizzera, è anche il mio carattere, a me piacciono le cose ben fatte, cioè se faccio una cosa la devo fare bene, se non sto male, cavi per terra che non sono ordinati, mi danno fastidio, non ci posso fare niente. Ma se vado a seccare i nostri mixeristi continuamente con cavi disordinati, con quello, con l'altro, perché io mi saltano nell'occhio, non ci posso fare niente. Dove trovo la soddisfazione del mio bisogno di perfezione? A terra con i cavi o nel rapporto con il mio Signore che è perfetto? Ho imparato a essere un po' più tollerante con le imperfezioni, vero Nicola? Dio è giusto. Se tu subisci ingiustizia nel rapporto con Lui, tu hai l'appagamento del tuo bisogno di giustizia, non te lo cercare con il tuo prossimo, non ti cercare la soddisfazione per l'ingiustizia subita da quella persona, perché ti farà stare male, metterà sotto pressione quell'altra persona e in ogni caso non sarà soddisfatto mai abbastanza, perché veramente giusto solo uno è Dio. Amen. Quindi nella mia intimità con Lui io ricevo questo bisogno di giustizia. Hai visto quello che ha fatto quell'altro, quell'altra sorella, quell'altro fratello, hanno detto, hanno fatto, non è giusto, devo fare qualcosa. Pastore, sei troppo tollerante. No, ma hai capito che è così? Forse non capisci. No, non capisco, tranquillo. Funziona. Delle volte anche troppo bene. vedo le cose che non vanno, ma io so chi è il giusto giudice. E non è il pastore della chiesa che deve fare il giudice giusto. No, no. Uno è il giudice. Chi? Il nostro Dio sul trono, tre volte santo, giudicherà in maniera giusta ognuno di noi. Se io voglio anticipare quella giustizia, rendo giudice me e mi innalzo per sedere accanto a Dio che giudica. E poi me la devo vedere con la gelosia di Dio, perché è un Dio geloso. Dobbiamo adorare solo uno, non noi stessi. Giudicare il fratello, adorare se stessi. Ci avete mai pensato? Leggete la lettera di Giacomo. Cominciamo a capire come funzionano queste cose. Dio è giustizia, perciò diventa l'appagamento di bisogno per me, per la mia giustizia. Amen. Dio è forte, così nella mia debolezza io posso, nel rapporto con Lui, far fluire la sua potenza. E quando meno me la sento di predicare, o quando ho lo stomaco a pezzi, dolorante, come ieri sera, e mi tocca comunque stare là davanti, che cosa faccio? Signore, fai tu. Io non ce faccio. Fai tu. Opera tu. Muoviti tu. Quando emotivamente, nei momenti più deboli miei, quando proprio non me la sentivo di predicare, ho detto: Signore, Tu sei la mia forza. Mi hai affidato questo compito, io lo voglio adempiere, o me la sento o non me la sento, perché voglio essere un servo fedele. E vi posso dire che quando me la sentivo di meno, quando interiormente per quell'altro o quell'altra cosa che era successo magari ero emotivamente non molto incoraggiato, un po' o parecchio anche appesantito, io ho deciso di servire il mio Signore non con la mia forza ma con la sua. E sono diventati i culti migliori che io mi ricordo, quando Lui si muove nella sua potenza, perché nel rapporto intimo con Lui la sua forza passa su di me. Amen. Dio è potente, quindi quando gli altri fanno i prepotenti, io ho a fianco a me il più potente. E valuto le cose con quest'ottica, con questa convinzione. Tu fai il prepotente con me, hai a che fare con il più potente di tutti e due. E lascio fare lui. Come diventa rilassante? Non devi più fare giustizia, non ti devi più difendere, non devi più lottare, non devi più fare agomitate, eccetera. Ma è rilassante. Non rapporto con te, Gesù, fai tu. Straordinario. Dio è stabile nelle sue emozioni, perché Dio è eterno. dall'eternità prima dell'esistenza di questo mondo, oltre all'esistenza di questo mondo, Dio c'è. Perciò quando tu ti offendi o sei giù di corda, che fai? Oh povero me, non ce la faccio più. Signore, nel rapporto con te vengo alla tua presenza. Grazie che tu mi dai stabilità emotiva.
Amen.
Quindi, qualsiasi sia il tuo problema, nel momento, o domani, o era ieri, l'intimità con Dio cambia tutto. Il vero problema non è il problema, ma il problema del problema è che la tua intimità con Dio non è abbastanza forte. Questo è il punto. Troppo complicato, troppo giochi di parole? Il problema non è il problema, ma il problema è che tu i problemi li vuoi affrontare con la tua forza e poi a un certo punto ti rendi conto che i problemi sono più grandi di te. Ma se tu hai un rapporto intimo con Gesù, il tuo problema gigantesco diventa una mosca da scacciare via. Quando ci alleniamo in tutto quello che adesso abbiamo sentito, no, potrei parlare ancora a lungo, perché sono in tempo, ora dobbiamo andare avanti, ma in tutte queste situazioni, molte di più, quello che viviamo giorno per giorno, l'intimità con Dio, se tu ti alleni in tutte queste aree, in tutte queste convinzioni, perché ogni cosa che ho elencato alla fine è una convinzione che mi porta ad avere le decisioni giuste. Abbiamo parlato del Dio d'amore, del Dio creatore, del Dio buono, del Dio vittorioso, del Dio perfetto, del Dio giusto, del Dio forte, del Dio potente, che Dio è sicuro, che Dio è stabile. Ora potremmo continuare. Se tutte queste cose diventano convinzione dentro di te, prima qui e poi nel tuo cuore, convinzione, tu prenderai le decisioni giuste.
Amen.
E se tu hai tutte queste convinzioni messe insieme, ed è un crescendo in questo rapporto, intimità con il tuo Signore, che cosa succede? Tutte queste, queste convinzioni diventano identità nuova.
Alleluia.
Chi sei tu? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E se parliamo delle cose vecchie, possiamo prendere anche l'altra traduzione che dice tutte le cose sono diventate nuove. Perché Dio non cambia la tua faccia. Anche se la relazione con Gesù si vede anche nella tua faccia, eh? Quando trovo le prime foto, quando avevo a che fare con Michele. Sempre un cappellino in testa, ti ricordi? Sempre! Me lo trovavi là a suonare, con il cappellino in testa. A un certo punto la sua identità in Cristo ha cominciato a manifestarsi. Prima è sparito il cappellino. E poi è diventato più raggiante. Cioè proprio si vedeva una luce nuova nel viso suo.
E poi ingrassato.
No, quella è colpa di Evelyn. Il tuo rapporto col Signore si vede sul tuo viso. E quando il tuo viso è così, il tuo rapporto col Signore, c'è qualcosa che non va, tranquillo. Perché questo rinnovamento, questa identità nuova in Cristo ci cambia. L'Apostolo Paolo lo dice in questi termini in Romani 8, 9, 10: voi però non siete nella carne, cioè quello che è la nostra natura umana, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, è così. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, cioè invecchiamo, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se tu vivi con la mentalità vecchia di una volta, tu non sarai nella vittoria, non sarai gioioso, non ti sentirai a posto, non sarai coraggioso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se tu scegli di vivere con lo Spirito Santo nella relazione col Padre Celeste intimo, la sua natura influenza la tua e diventa tua. Wow! Grazie siano rese a Dio, 2 Corinzi 2,14, che ogni tanto, in morte di Papa, ci fa trionfare un pochino in Cristo. Molti di noi scriverebbero probabilmente questo verso in questo modo. L'Apostolo Paolo, che ha messo in pratica, che ha vissuto l'identità in Cristo, nell'intimità con il suo Signore, lo scrive in maniera diversa. Grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Questo è il segreto dell'Apostolo Paolo. Come ha evangelizzato? Tribù per tribù, città per città, in questo modo, nel rapporto intimo con Dio, è diventato vittorioso, trionfante, anche dentro il carcere, anche lapidato, anche fustigato. Lui ne ha tratto sempre il trionfo del suo Dio in quella situazione e ne è uscito vittorioso. Amen. Questa è la nuova identità che il Signore ci dà in questo rapporto intimo con Lui. Quando riceviamo questa identità e cresciamo in questa identità, si aprono a noi, di conseguenza logica, le cataratte del sovrannaturale. Perché ascoltare tutto questo che adesso hai sentito e poi guardi la tua vita, magari ti rendi conto che sei ancora lontano da... Può darsi. Qualcun altro dirà, ma io non vivo questo. Gloria a Dio. Non ti fermare, vai avanti. Perché con le nostre forze non ci riusciamo. Riuscire a raggiungere questo livello, acquisire questa identità nell'intimità con Dio, diventa di carattere sovrannaturale. Non è più umano. E quando poi le persone vengono a ti chiedere, ma tu hai qualcosa che mi sfugge, come riesci a... No, io ho perdonato. Come ho perdonato? Sì, perché nel rapporto con lui, giustizia, ce l'ho già, è mia. Ciò che quello non mi sta dando, lo ricevo da lui. Io l'ho perdonato. Come puoi? È sovrannaturale. Non lo puoi produrre con il tuo sforzo, attenzione. Questo è il primo livello di sovrannaturale. Forse con questo ci fermiamo per stasera, perché avrei ancora gli altri due livelli di sovrannaturale, ma io vorrei giungere alla pratica ancora. Stamattina abbiamo avuto un ottimo tempo di pratica. Stasera ancora c'è bisogno di fare pratica. Il primo livello di sovrannaturale è che il sovrannaturale di Dio nell'intimità, nel mio rapporto con Lui, si posa sulla mia vita quotidiana, in tutto quello che io vivo e sperimento. Il primo livello di sovrannaturale è la tua vita quotidiana. Secondo voi quante volte sono stato guarito da appendicite? Miracolosamente, miracolo straordinario. Quante volte sono stato guarito da appendicite? Una volta, perché poi ero guarito. Quindi da allora in poi sovrannaturale per me non ce n'è più. O devo prima ammalarmi o farmi del male per gustare ancora il sovrannaturale. Qui dobbiamo aggiustare un po' le nostre convinzioni. Il primo livello di sovrannaturale, quello fondamentale, quotidiano, continuo, è il sovrannaturale che si manifesta nella mia vita quotidiana, in tutto quello che io sono e vivo nella mia vita. Amen. Così l'egoista nell'intimità con Dio diventa altruista. Ah, è la differenza. La persona permalosa, che vede sempre il male in ogni cosa, sospetta sempre il male, nel rapporto intimo col Signore diventa buona, ottimista, sospetta sempre il bene. Si può sospettare il bene? È sovrannaturale questo. Nell'intimità con Dio, il sovrannaturale si posa su di me, io sospetto sempre il bene, mi aspetto che i figli di Dio fanno le cose giuste, che amano, che servono, che si mettono a disposizione, eccetera. Le paure, le ansie,
Che fine fa?
Nell'intimità con Dio, in questa relazione forte con Lui. Dimmi, pazza, dov'è?
Dov'è?
Se ne va, non ci sta proprio, non ci può stare. Ansia è paura. Paura di che? Se il mio Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente, che può e fa ogni cosa, ama senza condizioni, è buono, è giusto, è santo, è eccetera, è con me. Paura di che? Del carcere? O per parlare di un altro personaggio che abbiamo sentito, Richard Wurmbrand. Le torture, torturato per Cristo, perché non ha potuto dire di no a Gesù, l'hanno torturato. Non una volta, non due volte, non tre volte. Se volete i dettagli come l'hanno torturato, potete chiedere a mio figlio che l'ha studiato. Ha presentato questo personaggio storico. Chi è più grande? Il mio rapporto con Gesù o la tortura? Dove sta la tortura, il dolore? Se nel mio rapporto con Lui sono intimo e ciò che a Lui, Lui lo mette a mia disposizione. Ti senti sempre non accettato, inferiore agli altri? Sei sempre messo dietro perché gli altri vanno avanti? Nel rapporto con Lui, che ha detto a te: io ti ho chiamato, ha una speranza viva, tu sei mio, tu sei mia, ti ho accettato, il re dei re ti ha accettato, cercato, trovato e accettato. A che ti serve l'accettazione di quello che ti rifiuta?
Non ne hai più bisogno. Siamo cinque.
Il timido nel rapporto con Gesù, sai che cosa diventa nell'intimità nel rapporto col Signore? Sai che diventa? Un leone. E quando ruggisce trema tutto intorno a lui. Questo è coro. Questo è il risultato dell'intimità con Dio. E ora vogliamo cercare questa intimità. Ora saliamo di nuovo lì, sulla montagna. Ieri sera l'abbiamo sentito, il nostro diritto di esserci. Ok? Stasera facciamo valere questo diritto come l'avevo fatto valere stamattina. Abbiamo il diritto.